Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio da Erika Alberti al microfono. In questo scrigno che possiamo aprire abbiamo il privilegio di poter viaggiare nel tempo, attraversare storie, sentire voci, canzoni che hanno lasciato un segno. Solo per allettarvi, oggi parleremo dei Blues Brothers, del film che ha debuttato oggi nel 1980, poi ci butteremo su Giovanni Boccaccio, addirittura nato oggi, si pensa, nel 1313, e poi ancora sentiremo la viva voce di Rudolf Nureyev nel giorno, il 16 di giugno del 1961, in cui fece la sua fuga rocambolesca all'aeroporto di Parigi. Come sempre la grande musica, di Rete 1 ci accompagna, loro sono gli Ace of Base con il successo che li ha resi famosissimi. Veramente un ritmo essenziale ed un suono inconfondibile questo che ha reso gli Ace of Base il gruppo, uno dei gruppi dei nomi pop più esportati dalla Svezia, e quando stiamo parlando degli anni 90. Invece parliamo di altri anni, parliamo del 1963, non l'ho citata in apertura e ho sbagliato perché non ero concentratissima sulla scala e te chiedo scusa, perché veniva selezionata per una missione il 16 di giugno del 1963 la prima donna a volare nello spazio. Stiamo parlando di Valentina Tereshkova, una giovane operaia e paracadutista sovietica che poi di lì a pochi giorni sarebbe appunto stata la prima donna a volare nello spazio. Un'impresa che aprì una strada fino ad allora riservata esclusivamente agli uomini, ed è bello sentire il racconto che ne fa il significato di quella missione da parte di una delle voci più autorevoli dell'ingegneria aerospaziale italiana. In questo caso parliamo di Amalia Ercoli Finzi, anche lei appunto ingegnere aerospaziale, consulente di numerose missioni dell'Agenzia Spaziale Europea e conosciuta in tutto il mondo come la signora delle comete. Era stata intervistata per i cicli di Rete 2 nel 2018 e ci parla in una lunga intervista della storia eccezionale scritta da Valentina Tereshkova.
Questo mondo dello spazio è uno di quelli in cui il merito viene riconosciuto, cosa che non è vero da tante altre parti. Cito la politica, per esempio. No, non è vero, no? Da noi, io posso dire veramente che non valgono le raccomandazioni. Ciascuno vale per le sue capacità. Allora, a me piaceva, ero competente, mi si sono messa dentro anima e corpo, effettivamente sono riuscita a fare delle belle cose. Nello spazio, i paesi che sono capaci di fare, e tra questi ci metto la Svizzera, anche su Rosetta avevamo imbarcato uno strumento svizzero, una cosa. Paesi che sanno fare sono riconosciuti. Problema, se vuoi, dello spazio è quello di avere idee chiare sul futuro. Cosa faremo? Non si può dire improvviso una missione. Le nostre missioni sono capaci di durare 10 anni, 20 anni, e quindi vanno adeguatamente preparate. Ecco, questo è uno dei campi in cui l'organizzazione è fondamentale. E ci vuole un po' di fortuna, questo di sicuro, un ambiente che ti accoglie e tanta voglia.
Tanta tenacia.
Un po' di grinta. Ecco,
anche perché immagino che quando lei ha iniziato il suo percorso professionale, una donna pediatra, una donna chirurga, una donna magistrata non destava forse scalpore. Un ingegnere aerospaziale forse...
Sì, era molto più complicato, ma è vero che, ecco, diciamo che è un po' il problema delle donne. Siamo un po' sempre sotto esame, questo sì. Siamo guardate in modo particolare. Però devo dire, non con ostilità, ecco, questo nel mio mondo, in questo mondo ci sono donne capacissime, e io qui cito la mia collega purtroppo mancata Angioletta Corradini, che era una planetologa favolosa, che lei ha avviato molte delle missioni anche sugli asteroidi e così via. Ecco, adesso tra un po' arriveremo anche agli asteroidi.
Certo. La vediamo con uno dei tanti protagonisti, forse uno dei primi protagonisti della conquista spaziale, no? Ci
questo
vuole raccontare chi è?
È il mio amico Titov. Titov è stato il secondo uomo che è andato nello spazio.
Nel 61.
Subito dopo Gagarin, no? È partito lui. Anzi, lui sosteneva che lui era veramente quello che aveva fatto la prima missione, perché lui è stato malissimo. Il primo ha fatto 17 orbite, il primo che ha sofferto veramente il mal di spazio. Gagarin non ha fatto in tempo, un po' perché ha fatto un'orbita sola, ma poi secondo me perché aveva una tale preoccupazione che quello che riusciva a fare è soltanto la speranza di sopravvivere. Titov è stato veramente un grande, era la riserva di Gagarin, no? Non ha volato per primo per due ragioni. Uno, perché Gagarin era veramente un bel giovane e quindi anche dal punto di vista fotogenico così si presentava molto bene. E secondo, perché Gagarin era figlio di un operaio, anzi di un operaio, quindi veniva dal popolo proletario. Lui invece era figlio di un professore e quindi hanno preferito per l'immagine. È morto abbastanza giovane, qui lo vedete mentre siamo tutte e due a Baikonur, una splendida base spaziale che è stata costruita in un anno, ha fatto una cosa, dietro si vede la rampa di lancio delle Vostok,
certo.
E che vuol dire che quando si vuole anche nelle costruzioni si riesce a fare in fretta. Noi abbiamo delle autostrade che sono sempre di ferme, questi in un anno hanno costruito.
In Russia hanno anche altri tempi, la scienza aveva un grande ruolo, no? Era fondamentale per il sol dell'avvenire, ecco, il radioso avvenire.
È vero.
Anche le donne avevano un grande spazio. La prima astronauta...
Proprio una mia amica. la Valentina Tereshkova, ha volato nel 63, quindi lei è stata la prima donna. Dopo sono passati, mi sembra, 19 anni prima che volasse un'altra donna, Sevastaya. Valentina Tereshkova è stata scelta per due ragioni. Uno, perché era una brava paracadutista, e quindi questo era un segno distintivo. Anche molti altri astronauti erano paracadutisti, vuol dire gente di coraggio, gente che sa lanciare e così via. Era proletaria, suo padre era morto in guerra, era un eroe di guerra della guerra mondiale. Quindi la famiglia si è trovata in condizioni estremamente disagiate, e lei ha lavorato per anni in una fabbrica di tessuti, faceva la stiratrice e per hobby andava a lanciarsi con i paracadute. Lei è stata scelta proprio anche per queste ragioni, era molto brava, ma anche per queste ragioni, e ha volato nel 63 con un volo, una missione terrificante, perché la sua missione è durata 3 giorni. Queste sono un po' tutte, non dico pettegolezzi, però notizie non ufficiali, no? La sua missione doveva durare di meno, è durata di più perché sembra che ci fosse un problema per il rientro. In questi 3 giorni lei non solo ha sofferto il mal d'aria, il mal di spazio tremendamente, continuando a vomitare all'interno della frutta, potete immaginare che cosa ha voluto dire. Ha fatto un rientro e temeva di scendere su un lago, cioè lei sotto vedeva, quando si è lanciato col paracadute, vedeva sotto un lago, quindi era preoccupata perché con tutto quello che aveva addosso, loro erano stati addestrati anche a una discesa eventuale in acqua, però un conto e averlo fatto così, un conto invece è affrontarlo per cosa. Durante la discesa invece è scesa sulla terra, ma ha picchiato il naso contro il casco e ha spaccato il naso. Quindi non è stata filmata quando è arrivata, proprio perché non si poteva vedere che era con Shaman Lauder, no? Veramente, veramente malmessa. Anno dopo ha rifatto tutto. Ha sposato, dopo 2 anni, ha sposato Nikolai, che era un altro astronauta, e si dice che tutto questo fosse stato consigliato dai dottori, per vedere, dai medici, per vedere se due che erano stati nello spazio potevano procreare in modo regolare, cosa che è successa perché lei ha avuto una figlia. Ecco. Che poi ha fatto il medico, è sposato un italiano, è stata benissimo. Lei ha divorziato dal marito perché lui, invece di essere un marito amorevole, di quelli che stanno in casa volentieri e così via, andava invece molto più volentieri a far bisboccia con i suoi amici, e quindi lei dopo un po' ha divorziato dal marito, si è risposata, è rimasta vedova. Però una grandissima donna, mia coetanea, perché tra me e lei ci sono.
Scusate, questo si è interrotto, la voce di Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aerospaziale italiana, ed è bellissimo sentire i dietro le quinte, cioè quello che viene raccontato, come in tutti gli ambiti, c'è una parte ufficiale storiografica e poi c'è la parte di chi ha vissuto veramente le esperienze. Questa, la signora Valentina Tereshkova, amica di Amalia Ercoli Finzi, che pare appunto abbia sia stata, nonostante sia stata una paracadutista provetta, e poi il suo primo volo non è stato, ce l'ha raccontato, non è stato proprio fantastico, ma comunque è stata la prima donna a volare nello spazio. Stiamo parlando del 1963, l'abbiamo voluta ricordare nelle parole di un'altra grande, sicuramente donna legata al mondo aerospaziale. Sicuramente una stella, e questa è una sua bellissima canzone dell'84, Lucio Dalla.
Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo a una tastiera, siamo sicuri che la musica, tutta la vita, a provare a dirti che partivo, oh, piacevolmente addormentato, su e giù nel buio di un divano. Tutta la vita al centro della confusione, o dentro il palmo di una mano, ma senza niente di meccanico, come un pallone che si è perduto. Io ti saluto, io ti saluto.
Effettivamente Lucio Dalla aveva questa capacità, riusciva a unire, non so, una scrittura assolutamente personale e inventarsi anche una melodia immediata che non è possibile poi dimenticare, almeno questa è la mia esperienza. Se voleste condividere con noi e con me la vostra esperienza, allo 076 321 1113 siamo sempre pronti a leggervi. Adesso parliamo di della data sempre del 16 di giugno, ma nel 1978, perché arriva nei cinema americani un musical destinato a diventare un fenomeno mondiale. Grease, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, tra l'altro ho scoperto lui 23enne e lei 29enne, e lui aveva partecipato, perché lui era già una star, aveva già fatto La febbre del sabato sera e aveva partecipato alla selezione del personaggio femminile dell'attrice che l'avrebbe interpretato. Effettivamente Olivia Newton-John aveva, tra virgolette, già un'età più adulta, molto più adulta, aveva 29 anni, lui 23, e dovevano interpretare dei liceali. La cosa mi pare che abbia funzionato, ha vinto, ha venduto soltanto 30 milioni di copie. Adesso ascoltiamo una scheda fatta a 20 anni dall'uscita del film, quindi nel 1998, quando il fenomeno era ancora più vivo che mai. Si parla degli anni 50, perché l'ambientazione era quella. Sono passati nel frattempo altri 40 anni quasi e siamo ancora qui a parlarne.
A volte tornano, o meglio, a volte li fanno tornare. Sempre più spesso, seguendo logiche parecchio misteriose, le grandi case di produzione resuscitano vecchie pellicole di successo e dopo un eventuale lifting vengono rimesse sul mercato. L'operazione ha pochi rischi e parecchi vantaggi, non da ultimo il fatto che i costi sono ridotti all'osso. Stavolta è il turno di una pellicola che effettivamente è stata un mito per un'intera generazione. Qualcosa come 20 anni fa. Bentornato, Grease.
Ecco Danny!
La storia è ridotta al minimo. Danny Zucco ha avuto un'avventura estiva con una ragazza australiana.
È stata la più bella estate della mia vita e adesso devo andarmene. Non è giusto.
Le vacanze finiscono, ricomincia la scuola e si torna alla solita routine.
Ma rieccoci qua. Eh?
Già, ma questo è l'ultimo anno.
E la governeremo noi, la scuola.
Jane, quella è roba d'adolescente.
Ma noi siamo adolescenti.
Ma non dobbiamo mica darlo a vedere.
Oh. Le novità non mancano e l'anno scolastico si prospetta particolarmente interessante. Danny però non sa che Sandy si è trasferita proprio nella sua scuola.
Lieta di vederti, pupa, solamente che io adesso sono molto occupato, ho un certo movimento.
Danny.
Sì, quello è il mio nome, ma non lo sciupare, eh?
Ma che ti succede?
Tra una litigata e una canzone, tra una sfida in auto ed un coreografico balletto, la storia tra Danny e Sandy procede implacabile.
Danny!
Senti, tranquilla, non ci vede nessuno.
Danny, lascia
lì. Senti, ma che ti prende? Io... Ma dicevi che era importante per te.
Oh. Ma che cosa hai capito? Che bastava l'anello per saltarmi addosso in questo veicolo peccaminoso? Te lo puoi riprendere?
Senti, guarda che non si può uscire a piedi da un drive-in.
Grease portò anche alle nostre latitudini il mito degli anni 50, tutto rock and roll e brillantina. Ma anche il Merlot faceva la sua bella figura.
Vino della Svizzera italiana, è importato! Ehi, ho portato dei pasticcini, qualcuno ne vuole uno?
Pasticcini e vino, questa sì che è vita.
Mitiche furono le infinite discussioni tra chi considerava migliore il look di Sandy alla fine del film, le bimbe, e chi la preferiva alla prima maniera, solitamente maschietti. Chissà se John Travolta e Olivia Newton-John, le canzoni che tanto ci avevano fatto ballare e tutta quella cozzaglia di kitsch di repertorio anni 50 riusciranno a far palpitare ancora una volta i nostri cuori. Ma erano anche altri tempi e noi tutti ci gasavamo anche per roba come Happy Days, che rivista adesso ha tutto un altro sapore.
Vabbè, io mi emoziono ogni volta che riguardo Grease, e anche se mi dovesse capitare di vedere Happy Days, probabilmente con un altro sguardo, ma è il ricordo dell'emozione che questi telefilm e film ci portavano, che credo valga la pena di essere sempre preservato. Ricordiamo, l'abbiamo riascoltato con John Travolta e Olivia Newton-John, per ricordare che nel 1978 arrivava nei cinema americani Grease, veramente un film che ha segnato un'epoca.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My car, you drank my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby.
Non toglietemi le scarpe di camoscio blu. Questa era una canzone che è stata un mito fondativo, diciamo, del rockabilly. Era del 1956, poi nella versione cantata da Elvis Presley probabilmente è diventata ancora più famosa, ma Carl Perkins fu il primo ad inciderla. Adesso parliamo sempre, parliamo del 16 di giugno, perché il 16 di giugno del 1904 è il giorno vissuto da Leopold Bloom, e voi direte, magari non tutti noi le sappiamo, io per prima, e Leopold Bloom è il pubblicitario protagonista del romanzo L'Ulisse di James Joyce, ed è una giornata che a Dublino, in Irlanda, viene celebrata in diversi modi, vestendosi in costume, con letture pubbliche di questo romanzo fiume di Joyce. Lo sappiamo, nelle sue oltre 700 pagine riesce a contenere un intero universo di personaggi, di pensieri e di dettagli della vita quotidiana di Dublino. Lui è proprio un personaggio qualunque, cioè un uomo comune, un agente pubblicitario ebreo di mezza età, e vuole dimostrare Joyce, prendendo e sentendo e seguendo il flusso ininterrotto dei suoi pensieri, che una persona apparentemente normale potesse essere l'eroe di un'epopea moderna. Dunque pensiamo adesso agli amici di Dublino, che magari vanno in giro vestiti o declamano pezzi di letture dell'Ulisse di James Joyce, a cui vogliamo dedicare i prossimi minuti in una trasmissione Blu come un'arancia curata da Marco Alloni nel 2018 per Rete 2.
Solenne e paffuto, Buck Mulligan comparve dall'alto delle scale portando un bacile di schiuma su cui erano posati in croce uno specchio e un rasoio. Una vestaglia gialla di scinta gli era sorretta delicatamente sul dietro dalla mite aria mattutina. Levò alto il bacile e intonò «Introibo ad altare dei».
Chi riesce a dimenticare il memorabile attacco del più elaborato e a suo modo folle romanzo del Novecento, l'Ulisse di James Joyce? Chi non ha tentato almeno una volta di approcciarsi a questo tentacolare capolavoro? Nel 1923, un anno dopo l'uscita del romanzo, che avrebbe sconvolto la letteratura europea, Eliot disse che la storia del romanzo occidentale era finita con Flaubert e James, e che il merito dell'Ulisse di Joyce era precisamente quello di aver portato a un superamento del romanzo grazie alla sostituzione del metodo mitico a quello narrativo. Possiamo essere d'accordo, se non che l'Ulisse è molto più di un semplice superamento. È, come rileva Carmelo Bene, la realizzazione di un libro chiuso, cioè un libro che assomma in sé tutti i generi letterari sperimentati fino al momento della sua apparizione. D'altra parte non è un libro che abbandona la narrativa, ma la problematizza fino alle estreme conseguenze, spiazzandoci ogni volta che siamo certi di seguire un corso narrativo convenzionale. Abbiamo dato, a esordio del nostro Blu come un'arancia sull'Ulisse di Joyce, questi pochi ragguagli di tipo stilistico, perché in fondo capire Joyce equivale a capire uno stile che assomma tutti i possibili stili. Ma non solo, perché citare dei passaggi cosiddetti emblematici di Joyce è quasi insensato. Come è stato scritto, infatti,
non ci sono pagine citabili nell'Ulisse. La coscienza linguistica di Joyce opera per unità più vaste, l'intero episodio o terna di episodi. L'occasionale gioco di parole, l'onomatopea, la singola deformazione verbale è in funzione del tessuto segnico generale e non ha vita se non in tale contesto. Al lettore non rimane che affrontare globalmente episodi.
Come affrontare allora una disamina di questo corposo romanzo senza perdersi nei meandri di una scrittura non citabile, non riconducibile a una trama lineare, non assimilabile a qualsiasi altro libro scritto prima e dopo la sua comparsa?
La domanda è un po' retorica: chi non ha mai cercato di cimentarsi nella lettura dell'Ulisse di Joyce, magari non ci sentiamo chiamati in causa. Però effettivamente io confesso che veramente alla terza pagina non ce l'ho fatta, per cui magari scriveteci come lo avete trovato, se voi foste riusciti a leggere tutte le 700 pagine per le quali addirittura lui, James Joyce, talmente ossessionato dalla precisione, si sposta, come abbiamo detto, oggi il 16 giugno. Tanti abitanti di Dublino seguono il percorso fatto dal protagonista del romanzo, Leopold Bloom, all'interno della città. Joyce diceva appunto che se Dublino fosse distrutta potrebbe essere ricostruita dalle pagine del suo libro, tanto era meticoloso e preciso. Passiamo a Lucio Battisti.
Aver paura di innamorarsi troppo, non disarmarsi per non sciupare tutto, non dire niente per non tradirlo. gelosia e controllarsi, non dirti che sei mia. Voler restare e invece andare via è proprio un vero dolore.
A causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo prudenza sulla 2 tra la Galleria del San Salvatore e quella di San Nicolao in direzione sud. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi, infine, informiamo che a causa di un incidente sulla 2, la Galleria del Belken è stata chiusa in entrambe le direzioni. Ritorniamo in studio perché abbiamo esordito, abbiamo citato la data del 16 di giugno per un altro film importante. Oltre all'uscita di Grease nel 78, nell'80 debutta a Chicago il film di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd. Oggetto di culto per la perfetta combinazione fra ritmo, black music e umorismo veramente demenziale, rilanciando in modo decisivo le sorti commerciale del soul e del rock. La sfilata di ospiti è imponente, da Ray Charles a Cab Calloway, da Rita Franklin a James Brown, fino ad arrivare a John Lee Hooker. Sono anche molto felici le selezioni del disco tra standard e evergreen degli anni 60, che sono veramente magistralmente interpretate dalla coppia Belushi a Croyd. Ascoltiamo un Evocazioni del 2004 per parlare e rievocare questo film che abbiamo detto cult.
Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio dello Stato.
Aspettate, usciamo un momento, prendiamo caffè fuori.
Caffè? Ma quale caffè? Vogliamo fare un pasto completo con tutti i manicaretti della casa. Elwood, appropinquiamoci al tavolo più vicino e godiamoci questa sofisticata ma ospitale tavola calda.
Buonasera, qui Shep Hall. Aspettate, ehi! Signore, scusi, le dispiace richiamare fra 5 minuti.
Animal House incassò 120 milioni di dollari a fronte di un investimento di 2. John Landis, il regista, si trovò proiettato nel ristretto novero dei registi da box office. Così si vede piovere addosso 30 milioni di dollari per realizzare un film che negli anni diventerà cult in tutto il mondo, i Blues Brothers. Tutto parte dalla voglia di fare gli scemi di Dan Aykroyd e John Belushi. I due grandi appassionati di rhythm and blues si presentano ai party di Los Angeles vestiti di nero, dicendo di chiamarsi Jake e Elwood Blues, i Blues Brothers. Il produttore della Universal, Sean Daniel, uno dei tanti che si sono divertiti a questa improvvisata di Aykroyd e Belushi, invita i due a scrivere un soggetto che ripercorra la storia dei fratelli blues, ed è a questo punto che John Landis entra nel progetto. Nel frattempo, dato che i Blues Brothers sono un duo più pratico che teorico, Jake e Elwood Blues suonano già in televisione. Durante un party californiano li ha notati il produttore del Saturday Night Live, il più famoso show comico americano che va in onda il sabato sera. Inizialmente i Blues Brothers vengono ingaggiati solo per scaldare il pubblico, senza andare in onda, ma dato che il pubblico letteralmente impazzisce e ulula ad ogni loro apparizione, eccoli promossi all'interno dello spettacolo. Basta una sola apparizione al Saturday Night Live per decretare il successo dei Blues Brothers. Il già popolarissimo comico Steve Martin li ingaggia per aprire i suoi spettacoli in teatro. La performance in teatro diventa un disco di successo. Immediatamente i fratelli Blues incidono un altro album, A Briefcase Full of Blues, che riceve 2 dischi di platino. Hollywood si accorge che il momento è ora e mette in produzione un film che parli dei 2 personaggi che stanno infiammando gli Stati Uniti.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Universal Amphitheater.
Tu hai visto la luce?
La banda!
Tu hai visto la luce?
Sì! Sì! Gesù Cristo ha compiuto il miracolo! Ha visto la luce!
Rivisto ancora oggi, Blues Brothers è un film che non presenta pecche. I 2 personaggi principali hanno mantenuto nel tempo tutta la loro simpatia e tutta la loro carica di outsiders. Molti famosi musicisti blues furono interpellati per il film: Ray Charles, John Lee Hooker, Aretha Franklin, Chaka Khan, James Brown.
La banda, Elwood! La banda!
Ad ognuno fu dato un ruolo funzionale al film. James Brown come reverendo direttore di un coro gospel, Ray Charles proprietario di un negozio di strumenti, John Lee Hooker il vecchio bluesman di strada che fa ballare il quartiere al suono di boom boom boom, Aretha Franklin la padrona di una tavola calda.
Ci vuoi burro e marmellata sul toast, tesoro?
No, signora, liscio.
Avete del pollo fritto?
Il pollo fritto più buono dell'Illinois.
Mi porti 4 polli fritti e una coca.
Petti di pollo o cosce di pollo?
4 polli fritti e una coca.
E del pane bianco tostato, liscio.
Ci vuole qualcosa da bere col pane?
No, signora.
Una coca.
Le interpretazioni di questi artisti blues sono rimaste nella memoria e il successo dei Blues Brothers ha avuto il merito di risvegliare in America l'interesse per il rhythm and blues. Le carriere di artisti eccezionali come Aretha Franklin sono ripartite grazie al successo del film.
Ma pupa, questi sono Jack ed Elwood, i Blues Brothers.
Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra?
Siamo in missione per conto di Dio.
Non voglio bestemmie qui dentro, eh? Non si bestemmia qui dentro! Questo è il mio uomo! Questo è il mio ristorante e voi ora ve ne uscite dritti dritti da dove siete entrati, senza il tuo toast di pane bianco liscio, senza i tuoi 4 fottuti polli fritti e senza il mio Matt Guitar Murphy.
Adesso sentimi, io ti amo, ma io sono l'uomo e tu la donna, capito? E le decisioni sulla mia vita le prendo io.
È meglio che ci pensi bene a quello che dici e che pensi bene alle conseguenze delle tue azioni.
Blues Brothers è un film che calibra in maniera perfetta la verità della storia con le deviazioni demenziali. In altre parole, da una parte c'è la missione per conto di Dio, e cioè trovare i soldi perché il loro vecchio orfanotrofio non chiuda. Dall'altra parte c'è il delirio.
Allora, quanti vuoi per tua moglie? Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donne? Quanto vuoi tu per tutte le donne? Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
Net.
Crolla il mondo, ma i Blues Brothers non si fanno mai niente. E spolverandosi le giacche nere, si rimettono in cammino.
Sono quasi 9:00. Dobbiamo andare al lavoro.
Nato dalla goliardia di Dan Aykroyd e John Belushi, che si presentavano vestiti da fratelli blues alle feste hollywoodiane, il mito dei Blues Brothers si è codificato nel film del 1980 di John Landis. Dovunque vada, Landis sarà sempre ricordato per questo film.
Vede, siamo in missione per conto di Dio.
L'espressione usata da Paolo Guglielmoni, effettivamente mito quando si parla di i Blues Brothers, il film che ha debuttato oggi nel 1980.
For a moment, my heart's already stolen.
down the highway. Roberta, Dolly Hathaway, yeah, yeah. Playing on the airwaves. As we're making our way, we pull up to a red light. Check the mirror for the last time. I know I'm looking just fine, and I feel alright, cause I know I'm gonna party tonight. Yeah, baby, yeah. Then a woman wants her man, she'll catch him in her way she can. I'm telling you, I got a master plan. I'm gonna get your boy, make you my man. The party with all my girls behind me, yeah, yeah. Suddenly I saw him, my heart is started jumping,
jumping, jumping.
Then he led me to the dance floor, then he held me closely.
Abbiamo voluto ricordare anche la giornata del 16 di giugno del 1961, una giornata incredibile per il balletto, perché fugge dall'Unione Sovietica Rudolf Nureyev e chiede asilo politico all'aeroporto di Parigi. È uno degli episodi più emblematici della Guerra Fredda e segna una svolta decisiva nella vita del grande ballerino. È stato intervistato per noi all'inizio degli anni Ottanta, ne sentiamo uno stralcio di intervista.
Dal Teatro dell'Opera di Roma, tra qualche istante intervisteremo Rudolf Nureyev, che sta realizzando quale protagonista la replica di Marco Spada qui al Teatro dell'Opera di Roma. La sua carriera e il suo lavoro lo portano lontano dalla gente che ama. La sua danza conferma lo spirito di sacrificio che da più di 20 anni è il grande amico che lo segue in giro per il mondo. Le numerose tournée confermano la sua natura nomade che ha creato in lui il mito dell'introvabile, del solitario e sotto certi aspetti anche per noi giornalisti dell'inavvicinabile. Oggi è qui accanto a noi con un'aria trasognata e affaticata in un momento di intervallo tra i tre atti della replica del Marco Spada che lo vede quale protagonista al Teatro dell'Opera di Roma. Oggi, dopo tanti anni di strepitoso successo, cosa rimpiange di non aver avuto o di non aver fatto?
Tante cose diverse e mi piacerebbe fare le stesso. Questo appetito per ballare, ballare balletti classici, moderni, contemporanei, allora sempre vivo. No.
Senta maestro, perché Rudy Nureyev è diventato ballerino?
Credo che la danza è nel mio sangue. Quando sono 6 anni ho visto balletto e decido ballare a questo momento, a questo punto.
Senta, secondo Chaplin, il successo rende l'uomo felice. Lei è d'accordo?
Io trovo felicità nel lavoro. Questo mi interessa di più, perché ogni tanto non tanto successo, non va con pubblico, non va con critico, ma devo credere cosa fai.
Dunque, questa era la voce di Rudolf Nureyev nel 1961. Abbiamo sentito al Teatro dell'Opera di Roma con un'intervista, era lunga, lui effettivamente bravissimo, si esprimeva in italiano ma un italiano stentato. Ricordiamo che aveva una reputazione di disciplina feroce, con prove durissime, perfezionismo assoluto, e grazie a lui è cambiato il ruolo del ballerino uomo nel balletto classico. ecco, diventando, cioè, smettendo di essere solo un sostegno e diventando poi una figura centrale, virtuosistica e carismatica. Enrico Alberti si congeda da voi, Tracce torna domani, adesso musica, poi alle 15 ci sarà il nostro notiziario, dopodiché pronta Elisa Manca per i passaggi quotidiani.
Cosa importa se è finita e cosa importa se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata.
Tracce.